Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, possiamo continuare anche questa sera il nostro discorso intrapreso ieri sul donare. Vediamo subito in Seconda Corinzi, al capitolo 8, nei versetti dal 16 al 21, una spiegazione di come agire. Ringraziato sia Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi. Infatti Tito non solo ha accettato la nostra esortazione, ma mosso da zelo anche maggiore, si è spontaneamente messo in cammino per venire da voi. Insieme a lui abbiamo mandato il fratello il cui servizio nel Vangelo è apprezzato in tutte le chiese. Non solo, ma egli è anche stato scelto dalle chiese come nostro compagno di viaggio in quest'opera di grazia, da noi amministrata per la gloria del Signore stesso e per dimostrare la prontezza dell'animo nostro. Evitiamo così che qualcuno possa biasimarci per questa abbondante colletta che noi amministriamo, perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte agli uomini. In tutto quello che Paolo ha fatto perché questa colletta fosse completata, ha ricevuto l'aiuto di Tito, che già l'aveva assistito durante i difficili problemi affrontati in precedenza. Egli si era offerto spontaneamente di fare una visita a Corinto, accompagnato da altre due persone di cui Paolo parla senza citare il nome. L'obiettivo principale di quella raccolta era la gloria del Signore. Quando i credenti agiscono con la generosità che viene da Dio, ovunque si trovino, mostrano qualcosa in più della gloria del Signore. Paolo ricorda l'importanza che questo fondo per i poveri di Gerusalemme fosse maneggiato scrupolosamente, con ogni cura, così che non ci fosse per nessuno il minimo sospetto di appropriazione indebita del denaro altrui. Non basta non sentirsi condannati dalla propria coscienza, ma è importante anche esserlo agli occhi degli altri uomini, facendo azioni che siano al di là di ogni sospetto. Tito non sarebbe stato solo, ci viene parlato di un secondo delegato, nei versetti dal 22 al 24, dal capitolo 8 della seconda epistola ai Corinzi. E con loro abbiamo mandato quel nostro fratello del quale spesso, in molte circostanze, abbiamo sperimentato lo zelo. Egli è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore in mezzo a voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono gli inviati delle chiese e gloria di Cristo. Date loro dunque, in presenza delle chiese, la prova del vostro amore e mostrate loro che abbiamo ragione di essere fieri di voi. La persona che accompagna Tito è stata messa alla prova in varie questioni e occasioni. È più che mai zelante nel compiere questo servizio perché ha avuto buone notizie sui Corinti. Paolo conclude la sua raccomandazione di questi delegati con un appello ai suoi lettori a dar prova di vero amore, giustificando così il suo vantarsi di loro. Donare, sacrificarsi, è un'espressione tangibile del nostro amore ancora oggi. Temo che molti cristiani assomiglino troppo a quel ragazzo che scriveva alla sua fidanzata queste parole in una lettera. Attraverserei il più vasto oceano per te, guarderei il fiume più profondo per te, scalerei la montagna più alta per te, camminerei attraverso la sabbia più rovente del deserto per te. Post scriptum, mercoledì sera, se non piove, verrò a trovarti. Molti di noi parlano di quanto amano Gesù, ma non sono disposti a sacrificare molto per lui. Nel capitolo 8 di Seconda Corinzi abbiamo visto la grazia di dare. Ora abbiamo davanti a noi che cosa sia la donazione cristiana. Leggiamo i primi quattro versetti di Seconda Corinzi, capitolo 9. Quanto alla sovvenzione destinata ai santi, è superfluo che io ve ne scriva, perché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi vanto di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso, e il vostro zelo ne ha stimolati moltissimi. Ma ho mandato i fratelli affinché il nostro vantarci di voi non abbia ad essere smentito a questo riguardo, e affinché, come dicevo, siate pronti. Non vorrei che, venendo con me dei Macedoni e non vedendovi pronti, noi, per non dire voi, abbiamo a vergognarci di questa nostra fiducia. Paolo dice che si sarebbe trovato in imbarazzo se, arrivando lì a Corinto, avendo parlato bene di loro con altre persone, li avesse trovati impreparati a donare. L'offerta libera è una prova per ogni chiesa. Vediamo che i credenti di Corinto avevano preso un impegno per dare qualcosa per il bene dei credenti di Gerusalemme. Ogni impegno che una persona credente prende è una cosa tra lei e il Signore. A un uomo molto ricco e molto generoso venne chiesto: «Ma come fai a essere così ricco anche dando via così tanto?» «Beh», rispose, «il Signore butta i soldi dentro e io li butto fuori. Evidentemente Dio ha una pala più grossa». non possiamo certamente battere Dio nel donare. Paolo, nel brano che va dal versetto 5 al 9 di Seconda Corinzi, capitolo 9, spiega i motivi per cui ha pensato di mandare da loro dei fratelli prima di lui. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli a venire da voi prima di me e preparare la vostra già promessa offerta, affinché essa sia pronta come offerta di generosità e non d'avarizia. Ora dico questo: chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente, mieterà altresì abbondantemente. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Come sta scritto: egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Tito e gli altri fratelli avrebbero dovuto preparare ogni cosa in relazione all'offerta, un dono generoso che evidenzia la grazia di Dio all'opera nel cuore. Nel versetto 6 troviamo un vero e proprio incoraggiamento alla donazione cristiana, ricordando il rapporto che esiste tra semina e raccolto. Quando Paolo parlava agli anziani di Efeso, ricordò loro la stessa cosa. In Atti 20, al versetto 35, ci dice: «In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere». È miglior cosa il dare che il ricevere. Era un'espressione che il Signore Gesù usava spesso. Il significato è che dare ci porta molta più gioia del ricevere. Che effetto ci fa quando doniamo? Ecco un altro test per noi oggi. Seminiamo scarsamente? Doniamo in questo modo? Chi semina scarsamente, miete scarsamente. Chi semina abbondantemente, miete abbondantemente. Sono certo che sia un principio valido in ogni area della nostra vita. Un esempio tipico potrebbe essere lo studio, ma anche l'impegno che possiamo mettere nel lavoro o nelle relazioni interpersonali. Ciò che senti in fondo al tuo cuore di dover dare è esattamente quello che dovresti fare. Ma c'è una condizione: non di malavoglia. Dio non vuole che doniamo in questo modo. Cosa vuol dire questo? Che Dio non vuole da te nemmeno una lira che preferiresti tenere nelle tue tasche. Se dobbiamo dare 1.000 lire, non volentieri, Dio non le vuole, e penso che nemmeno le userà. Dio non vuole nemmeno che doniamo per forza. Non vuole che doniamo se non lo facciamo volentieri e con gioia. Dio ama un donatore allegro. Questa dovrebbe essere la parte più gioiosa del servizio. Se non sappiamo donare allegramente, allora Dio non vuole che doniamo. Non conosco nessuno che sia morto di fame per aver donato per il Signore. Sono sicuro che Dio ci benedirà se lo facciamo. Non credo che le sue benedizioni siano solo materiali. Non possiamo ricattare Dio aspettandocele. Le benedizioni di Dio sono principalmente spirituali, ma non solo. Il versetto 9 contiene una citazione del Salmo 112. È chiamato benedetto l'uomo che teme il Signore e che dona ai poveri. Ma proseguiamo leggendo l'ultima parte del capitolo 9 di Seconda Corinzi, dal versetto 10 al 15. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra, e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazia a Dio per mezzo di noi. Perché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio. Perché la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per l'ubbidienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Essi pregano per voi perché vi amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concessa. Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile. Dobbiamo condividere ciò che abbiamo con chi non ha. Credo che nella Chiesa dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. Ci sono molte opportunità di condividere con gli altri. Molti cristiani hanno il dono dell'ospitalità. Aprono la loro porta, fanno sentire le persone come a casa propria. Spesso portano le persone in chiesa perché possano sentire il Vangelo e poi le portano a pranzo a casa loro. Questo è un meraviglioso modo di testimoniare. È un modo per raggiungere chi si sente solo e manca di comunione fraterna. Paolo ci porta l'esempio del contadino al quale non importa spargere una grande quantità di semi, perché sa che avrà un raccolto abbondante. È Dio che moltiplica i semi del contadino, è Dio che moltiplica ogni cosa che fai per lui. Non avere paura di dare per il Signore. Ricordiamoci però che la Bibbia ci dice che siamo peggio dei pagani se non ci prendiamo cura di quelli di casa nostra. In 1 Timoteo al capitolo 5, al versetto 8 è detto: «Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo». Non dobbiamo quindi togliere alla nostra famiglia ciò di cui ha bisogno per vivere, dicendo che dobbiamo donare per il Signore. Dio non vuole che diventiamo estremisti neppure nel campo della donazione. Dobbiamo avere un equilibrio. Se doniamo nel modo giusto, questo porterà le persone a ringraziare Dio per noi. È Dio quello a cui deve andare la gloria e la lode. Donare è una grazia, e in quanto tale non abbiamo alcun merito. Dio ci chiede di donare a seconda delle circostanze in cui ci troviamo. Ora Paolo riassume tutto il discorso dicendo: «Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile». Per quanto tu possa donare, non potrai mai farlo con l'abbondanza con cui Dio dona. Lui ci ha fatto un dono incredibile. Nessun uomo può neppure avvicinarsi al dono fattoci da Dio, mandando suo figlio a morire. Pensiamoci un momento. Siamo tornati a quello che è stato detto al capitolo 8, versetto 9. Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Anche se era ricco, ha lasciato il cielo, tutta la gloria. Venne come un missionario in questo mondo. Venne non solo a vivere, ma venne a dare la sua vita per te. Venne per morire così che io e te potessimo avere la vita eterna. Fece di sé stesso un sacrificio per il nostro peccato. In Ebrei 12, al versetto 2, ci viene detto che egli fece questo. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Lui è il meraviglioso, glorioso Salvatore. Lui è la stella del mattino. È il Figlio di Dio che ci ha redenti. È l'ineffabile dono per me e per te. Questo è l'apice del donare. Nessuno può andare oltre nel donare. Ora veniamo all'ultima grande divisione di questa seconda epistola ai Corinzi, quella che riguarda la chiamata dell'Apostolo Paolo, l'autenticità del suo apostolato. Come abbiamo visto, la chiesa di Corinto era una chiesa divisa. Paolo disse nella sua prima lettera a loro: «Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Cloè che tra di voi ci sono contese». E la maggior parte della chiesa rispettava l'autorità di Paolo, ma c'era una minoranza che gli si opponeva, che rifiutava la sua autorità. Sembrerebbe che nei primi 9 capitoli di questa epistola Paolo si sia rivolto alla maggioranza. Nei capitoli 10, 11 e 12 si rivolge alla minoranza dei Corinzi. È come cambiare dal giorno alla notte. In questa sezione vedremo l'Apostolo aprire il suo cuore pieno d'amore, come missionario e come essere umano. Lo conosceremo come non lo abbiamo mai conosciuto prima, perché in questa sezione sta difendendo il suo apostolato. Leggiamo i primi 2 versetti del capitolo 10. «Io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo, io che, quando sono presente tra di voi, sono umile, ma quando sono assente sono ardito nei vostri confronti. Vi prego di non obbligarmi, quando sarò presente, a procedere arditamente con quella fermezza con la quale intendo agire contro taluni che pensano che noi camminiamo secondo la carne». Ricordiamo che Paolo aveva scritto una dura lettera di correzione. La minoranza lo criticava severamente e dicevano: «Paolo usa parole forti, ma quando è tra di noi non è nessuno». Paolo li esorta per la mansuetudine e la mitezza di Cristo. Paolo venne a Corinto come costruttore di tende, non pesava sulle spalle di nessuno e nemmeno voleva farlo. Probabilmente lavorava tutto il giorno, sudava e le sue mani si sporcavano, ma parlava con le moltitudini che passavano di lì. Ora, i Corinzi dicevano di lui: «Non è un apostolo, guardatelo, è un fabbricante di tende, è un uomo come gli altri». È vero, era un uomo normale, ma era anche un apostolo. Paolo assomigliava agli altri uomini. Alcuni avrebbero potuto guardarlo dall'alto in basso perché faceva un lavoro manuale. Così, quando dice «Io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo», sta dicendo che lui è come il Signore quando era qui sulla terra. Non era nulla di speciale a guardarlo. Non era certo un personaggio famoso. Era solo un uomo normale che fabbricava tende. Così i Corinzi potevano pensare: Quando è tra di noi è normale e cortese, ma quando scrive è pieno di autorità e ci scrive con durezza. Chi si crede di essere? Paolo scrive nella mansuetudine e nella mitezza di Cristo. Il Signore Gesù non alzava la voce per difendersi, non aveva un aspetto particolare, non era molto diverso dalle altre persone, non se ne andava in giro con l'aureola intorno alla testa. Era mite e mansueto, e questo deve essere il segno distintivo dei suoi seguaci. Paolo scrive ai Corinzi: «Non lasciate che l'aspetto vi inganni». Paolo aveva l'autorità di un apostolo, aveva una missione divina, parlava con autorità, era consapevole della potenza soprannaturale e la esercitava. Paolo li esorta a non obbligarlo a esercitare la sua autorità. Avrebbe piacere di andare da loro con mansuetudine e mitezza. Li esorta a non pensare a lui prendendo in considerazione solo il suo aspetto esteriore. Non penso che un ministro del Vangelo debba indossare un abito particolare per provare di essere un ministro del Signore Gesù. Credo che lo possa provare con la sua vita e predicando la parola di Dio. Troviamo la stessa tendenza tra alcune persone a Corinto. Volevano denigrare colui che predicava la parola di Dio. Il diavolo è molto furbo a questo proposito. Oggi non sembra che il diavolo stia attaccando la parola di Dio. C'è un sincero interesse per la parola in moltissime persone. Allora, che cosa fa il diavolo? Attacca la reputazione di chi predica la parola di Dio. Ecco come si muove. Cerca di screditare la persona. È la stessa cosa che accadde a Paolo. E mi fermo qui, proprio a questo punto. Domani avremo l'occasione ancora una volta di andare avanti nelle nostre riflessioni, nei nostri studi sulla parola di Dio, su questa seconda lettera ai Corinzi. A domani allora. Ciao.